Benvenute e benvenuti, siete sulle frequenze antiproibizioniste di Salsa Verde, il podcast più green della capitale. Terzo episodio, 3 is a magic number, e oggi la puntata è veramente magica perché abbiamo un ospite eccezionale che a brevissimo vi presento. A Roma è arrivata la primavera, diciamo quasi è nella giungla della riserva naturale dell'Aniene, si sta una crema, come si dice da queste parti. Registriamo dalla torre, che ringraziamo, CSA La Torre, via Bertero, e probabilmente ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Sonar. Siamo on air ogni giovedì alle 13 e poi potete riascoltare la puntata sulla sezione podcast, sul sito ufficiale radiosonar.net o dall'app scaricabile. Come dicevo, oggi puntata specialissima, abbiamo un ospite d'eccezione, DJ, multiplatinum producer e remixer dall'82, quest'anno festeggia i 40 anni di attività, Mr. Ice One.
Ciao a tutti e agli amici di Salsa Verde. Io sono onoratissimo di essere qua, perché comunque sono un antiproibizionista.
Io grazie Sebbi. Come al solito abbiamo il maestro The Rebel alla console, Giulio dalla Green Monkey Family, Green Monkey Shop al microfono, abbiamo qui parte della Family pure. Allora, questo podcast, come sapete, nasce dal mix tra due ingredienti, diciamo due ingredienti molto particolari, cannabis e musica. E come sappiamo, quando si uniscono due buoni ingredienti, spesso ne esce qualcosa di esplosivo. Questo è il caso di Salsa Verde, ma possiamo fare mille altri esempi. Infatti il connubio fra cannabis e musica risale proprio alla storia. Già negli anni 30 c'è una prima canzone jazz, Reefery Man, in cui si accenna il tema, diciamo. Allora, poi c'è tutto un altro aspetto che dobbiamo sottolineare, perché è vero che la cannabis aiuta ad ascoltare meglio la musica, e lo dicono alcuni studi, perché stimola il sistema endocannabinoide e quindi l'attenzione a determinate sonorità, suoni, viene amplificata. Ma è vero pure, ci sono diversi studi che dicono che la musica fa bene alle piante. Adesso non sappiamo bene sulla cannabis, però ci sono tante ricerche, ne cito una, lo studio del Journal of Integrative Agriculture, che dice che con un suono di tra 0,1 e 1 MHz si aumenta la produzione dei peperoni del 30% e anche la produzione di cetrioli del 37%. Quindi pare che le piante recepiscano le onde sonore esattamente come noi, e le facciano bene, anche noi fanno bene, direi. Quindi, come dicevo, oggi celebriamo questa unione tra cannabis e musica, e lo facciamo con uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana e mondiale, direi, hip hop e non solo. Direi che ci sentiamo qualche traccia e poi iniziamo con la chiacchierata con Sebbi.
Bella, a fra poco.
Oh you girls, oh yeah, oh yeah. Yes, you got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something. You got something. You got something. You. Oh you. Oh you girl. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something. Oh, you. Yeah, you. It's all for you. It's all you. Cause you've got something that makes me want you. You've got something that makes me need you. You've got something that makes me want you. You've got something that makes me need you.
Bentornate e bentornati, siete su Salsa Verde, terzo episodio di questa stagione. Abbiamo con noi oggi un ospite veramente eccezionale, come detto, Mr. Ice One. E iniziamo subito con una bella chiacchierata. Ah, come prima domanda, ti volevo chiedere, nella storia in generale dell'hip hop, soprattutto italiana ma anche internazionale, la cannabis gioca un ruolo fondamentale. Possiamo dire che, insomma, per citare la tua Nuvola di Skunk, ma se pensiamo alla porra, Fattanza Blu, allo spirito della dopa, Sangue Misto, ma anche la pianta, un microspazio, insomma, posso citarne infinite, per non parlare poi del mercato americano. Diciamo che l'hip hop ha sempre flirtato con la cannabis, sia nei testi ma anche nella cultura come stile di vita. In Italia, in America poi, posso fare l'esempio di B-Real, dei Cypress Hill, ma lo stesso Snoop Dogg, oltre a essere stata nell'immaginario per tanti anni, poi quando si è concretizzata una legalizzazione è diventato anche di fatto un investimento, perché molti rapper o producer hanno ad oggi una farm anche negli Stati Uniti. Quindi ti volevo chiedere se per te, secondo te, la cannabis è stata un po' una musa anche del movimento hip hop, se la possiamo definire così o come la definiresti.
Ma la cannabis è stata una musa della musica in generale. Prima citavi il pezzo Reefer Man, la cui versione più famosa è quella di Louis Armstrong, che comunque è un po' anche l'icona della tromba, per cui, cioè, voglio dire, esatto, per cui ha avuto uno stretto, cioè, un filo conduttore, chiaramente. Però diciamo, il suo ruolo è un ruolo di strumento. Non è la cannabis che produce la musica, è la cannabis che rimuove quei limiti eventualmente momentanei dell'artista nell'esprimersi, per cui è uno strumento. Cioè, mi piace focalizzare questo punto, nel senso che ti dà anche il senso della responsabilità del fatto che la stai usando, cioè, no, non in maniera pesante, anzi leggera, bella, divertente, però sai che c'hai uno sprint in più. Sì, è questo, per cui sì. E poi nell'hip hop, diciamo, prima molto più nascostamente, nel senso come presenza dilagante nei party, ma poi è cominciato ad entrare anche nei testi e si è legata in maniera molto più stretta che in altri generi. Diciamo, forse è secondo solo il reggae, è come equilibrio, per cui sì, diciamo di sì.
Sì, appunto, uno strumento, ma anche altre sostanze, perché poi appunto noi da queste frequenze siamo antiproibizionisti, ci focalizziamo sulla cannabis, ma possiamo dire che inevitabilmente, poi ognuno la pensa come vuole, c'è una correlazione tra l'uso di determinate sostanze e tutto il lato creativo della cultura occidentale negli ultimi anni. Poi uno può essere d'accordo o meno sull'utilizzo. Ah, la seconda domanda che ti facevo, appunto, pensi che secondo te in Italia, se mai dovesse arrivare una legalizzazione, ci sarebbe da parte dell'hip hop, con le dovute proporzioni, un investimento nel settore, una promozione proprio della cultura della cannabis? Lo faresti te in primis?
Allora, io non so se lo farei per questione di skills, nel senso, cioè, sono un DJ, sono un producer, mi fermo lì, mi va bene così. Però è interessante e sicuramente potrebbe capitare che qualcuno nel mondo dell'hip hop possa scegliere questo viaggio come un investimento, perché già lo fanno con i ristoranti, con altre situazioni. Ormai, diciamo, l'hip hop mainstream è arrivata al livello di quello americano, per cui ovviamente come giocatori, no? Quello che si fa al ristorante piuttosto che la palestra a fine carriera, insomma.
Vabbè, ah, sì, dai, vediamo se poi riusciremo magari un giorno a coinvolgerti anche su altri progetti, se mai dovesse essere il caso. Ma invece per te ha avuto un ruolo sia nella tua vita che nella tua carriera cannabis? Trovi che abbia avuto appunto un ruolo di rilievo? Che peso gli dai nell'evoluzione della tua vita?
Ma vabbè, alla luce dei miei 56 anni, cioè, devo dire che è entrata molto presto questa cosa nella mia vita, per cui nella mia carriera già c'era, al di là era proprio una questione di vita, però era anche più episodica, perché stiamo parlando di anni in cui la reperibilità era bassissima, per cui, cioè, si faceva una tanto, no? Di conseguenza, quando ho iniziato a lavorare sulla musica, era un elemento che già conoscevo come slegante, per cui lo usavo con disinvoltura. Questo, devo dire che comunque questo è stato fondamentale.
Molto bene, ma invece raccontami un po', visto che tu hai vissuto pure gli anni appunto del primo, cioè hai visto nascere l'hip hop in Italia, sei stato il precursore. Come si viveva anche a quei tempi nel movimento hip hop l'uso della cannabis? Perché appunto ha ispirato tante canzoni secondo te anche?
Ma in realtà all'inizio del movimento hip hop c'era anche un certo pudore nel citarla, ma per questioni penso legate all'ostentare dell'epoca, che già era tanto. Ad oggi siamo arrivati a testi dove si dice tranquillamente anche dove coltivano, per cui non gliene frega niente, però prima c'era un certo pudore, poi piano piano si è cominciato anche a liberare, anche perché il rap prima era molto legato alla cultura hip hop, dove di partenza si cercava di avere dei principi salubri, per cui non era vista di buon occhio, perché comunque sennò la breakdance come la ballavi, eri in polmone, capito? Cioè devi scappare quando ti rincorrevano dopo che hai fatto un pezzo di writing, esatto. No, adesso lo fanno, chiaro, ma era tipo un manierismo iniziale che c'aveva l'hip hop su questa cosa.
Posso chiederti allora a questo punto quando è cambiata un po' la cosa? Secondo te, quando è iniziato a cambiare un po', se ci sei iniziato anche appunto a mettere in risalto quest'uso della cannabis anche nei testi, che poi è diventato anche nella società molto più diffuso, ecco.
Ma diciamo che la musica hip hop ha avuto anche un canale parallelo che era, non so, per fare un esempio proprio specifico, è come la musica italiana, gli Squallor, e c'erano dei parodisti, per cui questa cosa della ganja è entrata tramite i parodisti, cioè quelli che comunque facevano il pezzo del tale rapper, però rifatto solo sull'argomento canne o droga in generale, per cui. E ce n'erano tanti che spaccavano perché rifacevano le voci, erano dei parodisti, per cui erano degli imitatori. E niente, è partita così. Poi negli anni 90 c'è stata l'esplosione che è culminata nel famoso pezzo, ma adesso non mi ricordo l'artista, ma quello Because I Got Up, Because I Got Up, quello. Ah, Afro Man, sì. Per cui quando arriva una canzone di quel tipo lì, vuol dire che ormai, cioè,
stai parlando ai tredicenni, non stai più a parlare alle persone adulte. In una cultura come quella è stato un segnale fortissimo per quegli anni 90, con gruppi che più o meno si esponevano sull'argomento, ma anche con una semplice rima, non c'era bisogno che... Poi sono arrivati quelli che l'hanno scelto come argomento, diciamo l'apice più totale sono i Cypress Hill, ma c'erano anche altri gruppi, anche gli stessi House of Pain, comunque erano sullo stesso tasto, forse un po' meno spinti. C'erano un sacco di gruppi in quel periodo lì che erano Blunts, fondamentalmente quello era il termine che veniva usato.
Beh, no, sì, possiamo citarne veramente molti di esempi sull'argomento, appunto, cioè non solo proprio canzoni dedicate all'argomento, ma anche appunto inizia a essere la cannabis un mood di vita e quindi viene inserito nelle rime, nelle barre, come appunto come oggetto di vita quotidiana, possiamo dire pure questo, che prima magari era un'occasione di rito in cui si fumava, poi inizia a diventare, come diciamo anche nella prima puntata, un bene di consumo di massa, si è diffuso molto di più nella società e di conseguenza si è riflesso nelle canzoni, no?
Diciamo che è un po' il sostituto, il succedaneo moderno del focolare a sera con le chiacchiere, quello è. Cioè il focolare diventa la canna che gira, quello è, per cui.
No, poi come dicevi te, l'hip hop, ma prima di questo c'è il reggae ovviamente, però nel reggae, insomma, sappiamo che nella cultura anche Rastafari l'uso della ganja e dell'erba viene intesa anche in un altro modo, diciamo che, se mi passi il termine, un po' strittizzata, nel senso nell'hip hop viene appunto, prende un'altra dimensione anche la cannabis, l'uso stesso della cannabis, perché anche se poi potremmo discutere della coerenza nei testi reggae rispetto a quella poi la realtà, diciamo che l'utilizzo in determinate culture è sacro appunto ed era relegato comunque a un ambito religioso. Nei testi hip hop viene sdoganato sotto tutti i punti di vista, diciamo, anche l'uso quotidiano, normale, non relegato appunto a un aspetto di sacralità. Se mi passi la cosa.
No, no. Sono d'accordo con te, anche se poi dopo qualche rimasuglio di questo imprinting culturale rimane, cioè se vai al concerto dei Cypress Hill e vedi il Buddha gonfiabile dietro, comunque sì, ne parlano in maniera street, però gli danno sempre quella piccola patina di spirituale, non la mollano quella cosa, lo sanno che viene da lì, però oramai l'hanno impoverita, per cui vanno avanti in quel modo fondamentalmente. Poi voglio dire, sono uno tra i miei gruppi preferiti, Cypress Hill, per dire, per cui ne parlano sempre bene, insomma, cioè, sono veri testimonial.
Perché come diciamo, Birial adesso ha Dr. Green Thumb, che è uno dei maggiori dispensari e farm degli Stati Uniti, quindi sì, vabbè, Cypress Hill, ma diciamo che poi, come dicevo, si ricollega poi a un uso nel consumo di massa di tutte le cose, anche la cannabis, poi oltre che appunto nei testi di alcune persone che conservano lo spirito originale è diventata poi un bene di uso comune, quindi molto molto diffusa, ed è diffusa anche nella cultura. Sentiamo un po' di musica, poi riprendiamo l'intervista. Vai, Tommy.
bentornate a Salsa Verde, terzo episodio. Oggi ospite speciale Ice One. Stiamo esplorando un po' il rapporto fra cannabis e musica, che come diciamo sono i temi principali del nostro podcast, e anche il legame tra le due. Ci potete seguire sempre su radiosonar.net, sito ufficiale, o scaricare l'app da tutti gli store digitali. Il mercoledì siamo live alla Torre, quindi si balla prima e dopo, si beve, si mangia, e vi dico, vi ripeto, che con la primavera qua si sta veramente bene. Quindi per chi vuole fate un salto tutti i mercoledì. Allora, come diciamo con Seb, insomma, abbiamo indagato un po' il legame, il rapporto, diciamo, il ruolo di musa anche della cannabis per l'hip hop e per la musica in generale. Perché, come detto, c'è un po' di diversi generi, ci stiamo incentrando sull'hip hop, però insomma il legame tra cannabis e musica è veramente storico, tant'è che appunto, come dicevamo, addirittura ci sono degli studi anche su come il corpo recepisce meglio le onde sonore dopo aver usato la cannabis. Sono degli studi ancora, diciamo, dei primi studi, però rivelano che c'è una connessione tra l'ascolto della musica e l'attivazione del sistema endocannabinoide, che fa soffermare su determinate frequenze, diciamo, su determinati suoni che normalmente, diciamo, non sotto effetto di cannabis non verrebbero notati, almeno da chi non è un musicista professionista, diciamo. Allora, come diciamo, Sebbi, quest'anno festeggi i 40 anni di attività come DJ producer. Diciamo che sicuramente hai girato tanto e ne hai viste tante. Nella prima puntata abbiamo visto un po' l'evoluzione legislativa della cannabis in Italia e come siamo ancora ad oggi con una legge del 90. Volevo dirti, da te che hai girato pure nei club, viste tante, come hai vissuto questi anni di repressione e di proibizionismo in Italia? E poi ti vorrei chiedere se vedi la possibilità di un cambiamento, ma lo vediamo dopo.
Ma vabbè, io ho iniziato a vivere i club, comunque anche i centri sociali, in cui c'erano due situazioni completamente differenti, ma eravamo in un periodo in cui si fumavano le sigarette dentro i locali, per cui tante volte c'era anche chi si faceva il cannone. Ovviamente erano situazioni molto particolari, perché comunque si rischiava parecchio con un atteggiamento del genere. Di conseguenza, cioè, la parte antiproibizionista, quella sicura, certa la trovi nel centro sociale, non certo nel club. Per cui, avendo vissuto queste due realtà, diciamo, sia per motivazioni politiche, ma anche per questo, per questa nuova forma di coesione, no? Nei confronti delle proibizioni, mi ha attratto, per cui io ho proseguito il mio percorso come antiproibizionista proprio all'interno dei centri sociali. Se vedo una soluzione, sì, sicuramente ci stiamo avvicinando. In tanti anni sono cambiate, si è ribaltata la situazione mille e mille volte. Siamo passati, vabbè, io ero appena nato quando è stata penalizzata, insomma, è stata dichiarata illegale un certo numero di droghe. Poi sono passati gli anni che per una canna rischiavi anni di carcere, poi le denunce, piano piano si è alleggerito un po' tutto. Ovviamente con questa cosa qua ho preso coscienza che probabilmente è un processo sicuramente molto più lento di quanto ci immaginiamo, però si farà.
Sono contento che sei fiducioso, anche noi siamo abbastanza fiduciosi dalla nostra. Di sicuro le cose non si fanno da sole, quindi insomma in tutti questi anni questo è un po' il punto, nel senso la questione in Italia non è stata presa seriamente, ancora ad oggi si fatica ad uscire dalla dinamica in cui noi chiediamo almeno un colloquio, una discussione, e ti viene detto no, non si può, semplicemente senza tenere conto di tutta l'evoluzione medico-scientifica. Quindi sì, c'è stato un progresso probabilmente nel costume, però a livello di leggi e di governi ancora si fa molta fatica anche solo a trovare un esponente favorevole.
Ma questo è dovuto a un atteggiamento generale della politica che vuole imporre ai giovani un modello, non scende per strada e tasta il polso della situazione, e si rende conto che dal fio del politico al pischello delle case popolari si fanno le canne, per cui cioè, è un dato di fatto che no, lo sanno, però cioè continuano a ragionare con quell'idea integralista dittatoriale che i giovani devono essere in una determinata maniera, non prendono in considerazione minimamente un altro tipo di società che possa avere altri presupposti, dove vivere senza la pressione delle mafie, per dire, no, già sarebbe un passo avanti.
No, ma che poi il punto è pure questo, che insomma, come dicevamo anche nelle scorse puntate, e appunto voglio sapere anche il tuo punto di vista, di fatto la sostanza, il THC, la cannabis è illegale, però di fatti è virtualmente legale perché è accessibile ovunque facilmente, quindi diciamo che tutto questo impianto di proibizionismo, se ha la finalità ultima di fermare il consumo, la diffusione, lo spaccio di sostanze, sicuramente possiamo almeno dire che non ha funzionato, perché non voglio sapere se anche secondo te poi negli anni il consumo e l'uso è diventato sempre più diffuso, sempre più comune, fino a diventare appunto, come dicevo, virtualmente legale, perché chiunque si voglia procurare della cannabis o altre sostanze stupefacenti lo può fare relativamente facilmente.
Diciamo che questo problema va visto da un altro punto di vista, non è che noi adesso stiamo andando verso la legalizzazione, cioè cerchiamo di legalizzare una roba che è sempre stata legale nella storia, cioè durante la preistoria era una pianta infestante, per cui probabilmente ha influito anche sull'umore dell'uomo durante la pollinazione, per cui voglio dire è così. Poi pare che la democrazia sia in Grecia sia stata inventata con i bracieri pieni di ganja, voglio dire, per cui cioè, questa cosa c'è sempre stata. Pare che in America un industriale della carta a un certo punto pensasse che tipo, il commercio della canapa poteva destabilizzarlo economicamente e cominciò a pagare degli spot contro la marijuana. Cioè questa è una storia che adesso il fondo di verità non so quale sia, però è una storia che comunque è una buona metafora di come siamo arrivati a mettere fuori legge una roba che è come il basilico, cioè voglio dire l'alcol è legale, questa cosa qui non lo è, non funziona, c'è qualcosa che non va.
Qua lo diciamo sempre, insomma, che la cannabis è una pianta come le altre, è diventata un po' più famosa, diciamo, neanche per colpa sua poi alla fine. E guarda, sì, cioè nel senso, arrivati a questo punto, con un uso così comune, con un uso così diffuso, sicuramente, secondo noi, almeno sarebbe almeno il momento di affrontare la questione da un altro punto di vista, anche perché in America, o come abbiamo ricordato in molti altri stati, si inizia ad affrontare decisamente la questione con un'altra modalità, ma anche solo banalmente per motivi economici, che poi ci dispiace che alla fine magari la legalizzazione avverrà per questo, però potrebbe essere uno dei motivi principali, nel senso che poi alla fine, nel momento in cui diventa un commercio come tutti gli altri, un'economia che era sommersa e che piano piano emerge, diventa legale, potrebbe tirare tanto. Quindi nel senso, pensi che la società in Italia sia pronta o pensi che ci sia ancora questo stigma quasi illevabile sulla cannabis in Italia?
Ah, io penso che molti passi sono stati fatti avanti rispetto a questa questione. Io penso che lo stigma se lo stia levando completamente, perché comunque nella cultura, diciamo, media, cioè quella della Fininvest, diciamo, cioè oramai nelle comedy, le stupidaggini, quelle che passano, insomma, c'è di tanto tanto il pischello fattone che si fa la bomba, per cui dobbiamo aspettare che faccia effetto questa pastura mediatica, che non è la forza vera del movimento anti, cioè non è che bisogna contarci, però a livello di massa ha un'influenza, bisogna tenerne conto, questo non contarci ma tenerne conto.
Guarda, ti faccio una domanda un po' più classica, nel senso che nella storia, poi soprattutto recente, o comunque nella storia degli artisti, spesso si sono esposti per delle cause
che ritenevano giuste anche idee politiche, diciamo. Al momento io penso che il movimento della legalizzazione, o comunque il movimento che porta avanti una legalizzazione della cannabis completa, ha bisogno anche di un lato culturale, appunto, come dicevamo forse prima fra di noi, bisogna anche un po' uscire da quelli che sono i pregiudizi, i preconcetti dell'appunto pischello che si fa la canna e che è fattone, ma bisogna invece portare avanti, perché poi dal punto di vista terapeutico, come abbiamo visto pure nell'ultima puntata, le cose si delineano in modo chiaro. Sul punto ludico e ricreativo, appunto, è sempre una cosa che viene relegata a una goliardia, anche una presa in giro, quando invece spesso la cannabis è anche uno strumento, come dicevi te, per la creatività, ed è anche una sostanza che può essere utilizzata nel giusto modo. Quindi pensi che ci sia bisogno anche che gli artisti accompagnino culturalmente questo movimento, che non siano solo artisti reggae, appunto, come può essere per la scena italiana, o alcuni, ma timidamente, della scena hip hop?
Ma io penso che questa cosa qui sia una roba molto personale, nel senso, io nella mia vita artistica, ma anche in quello che è stata la mia vita artistica live, ho sempre mantenuto fede al mio senso di libertà, per cui non ho mai nascosto di essere un usufruitore. E in qualche modo ho pensato anche di aver sostenuto la causa, cioè semplicemente rivelandolo e basta. Poi c'è chi non se la sente, c'è chi magari preferisce usare le metafore della colazione del campione, o ma tanto il popolo sa di cosa stanno parlando, e di conseguenza, cioè, rientra nel linguaggio, nel gergo comune, qui capisci anche il riferimento, il doppio senso, non so. E qui, boh, io penso che un sacco di artisti abbiano fatto una sorta di outing di questo tipo, semplicemente mettendo due barre dentro un testo che parlano di questa cosa, hanno sostenuto a modo loro. Poi c'è chi magari sposa anche la causa politica, allora quella è un'altra storia.
Ma secondo te esiste la paura di esporsi per questa causa? Perché magari si può essere vittima di pregiudizio, può essere un problema a livello sociale, cioè, non parlo solo di artisti pop, magari anche artisti pop un po' più commerciali, che magari usano tranquillamente ma hanno paura di esporsi per motivi di questo tipo. Esiste questa cosa?
Guarda, io più che altro penso che molte persone lo fanno in momenti molto privati della loro vita, e di conseguenza anche nella comunicazione vogliono che rimanga privato. Immagino che in primis ci sia questa modalità qui, poi c'è sicuramente qualcuno, ma cioè non penso che quando arrivi a fare un atto liberatorio come quello di fumare, poi dopo ritorni, ti rimborghesisci in 30 secondi e te nascondi, capito? Cioè, in qualche modo no, però ci può essere qualcuno che si vergogna o non vuole abbinare. Quello dipende dal target, però, cioè, se un artista vuole arrivare molto in alto, magari non si lega a queste cose.
Però anche perché appunto rimane ancora l'idea che viene associata a determinate cose, cioè nel momento in cui comunque ti esponi in questo, vieni immediatamente comunque collegato a determinate cose, sono appunto pregiudizi, come ci sono per molte altre cose, ci sono per la cannabis che conosciamo bene.
Basta pensare ad Obama, quanto gli hanno fatto pesare lo spinello del liceo, cioè. Così. Sì, sì.
Però ecco, questo è poi il punto, poi non la voglio fare troppo filosofica, nel senso che poi comunque un mercato legale gioverebbe a tutti, perché sicuramente l'idea di avere dei dispensari come negli Stati Uniti, in cui puoi avere accesso a diverse qualità, diverse varietà in qualsiasi momento, sicuramente penso che farebbe piacere a tutti in Italia. Quindi io penso che ci sia bisogno un attimo, non di forzare la mano, ma di uscire un po' da questi pregiudizi e esporsi, anche perché anche attraverso queste cose poi si superano i pregiudizi e gli stigmi, appunto, come dicevamo. Quindi ecco, no, penso che ancora un po' in Italia ci sia la paura di esporsi su questo tema, però insomma, come dicevamo, se uno ha mire particolarmente ambiziose è anche inevitabilmente così. Senti Sebbi, ma ti voglio chiedere, hai qualche progetto per il futuro, visto che hai fatto 40 anni di attività oggi? Ti vuoi fermare o c'è ancora voglia di fare cose?
No, c'ho voglia di fare, insomma, io non c'ho intenzione di fermarmi, non ci ho ancora mai pensato. E no, adesso in occasione di questa cosa, l'8 giugno ci sarà il primo party dedicato e la location sarà, insomma, da comunicare, però seguitemi su Instagram o sui social, quello che è. E verrà annunciata pure la location, però la data è 8 giugno per il momento. Poi sto lavorando su un sacco di cose a livello discografico che piano piano usciranno, tra cui un progetto con Green Monkey.
Attenzione, abbiamo un primo spoiler. Qua abbiamo anche Tommy Rebel alla console, quindi possiamo dirlo, anticipiamo che a brevissimo uscirà un progetto che diciamo unisce lo spirito del producer e quello del grower in un certo senso in un unico progetto. Saranno delle smoker session e vi daremo tutti gli aggiornamenti, quindi sì, seguite sui social Green Monkey Shop Official Instagram, Green Monkey Shop Italia Facebook, e avrete tutti gli aggiornamenti del caso. Vi dico che sarà una bella mina, ecco, posso solo dire questo. Ah, ringraziamo Sebbi veramente per essere stato qua con noi oggi, è un onore, è stato un piacere essere venuto fino a qua. E inauguriamo così anche la stagione musicale di Salsa Verde, perché come dicevamo avremo ospiti dal mondo cannabico, ma anche molti ospiti dalla musica, e quale ospite migliore per iniziare questa serie, quindi grazie mille.
Grazie a voi, grazie a Salsa Verde, grazie alla Torre e a Radio Sonar e Green Monkey anche.
E Tommy Rebel anche. Della selezione musicale vi diciamo anche che fra poco, insomma a breve, ci attiviamo per avere delle playlist su Spotify con la tracklist di ogni puntata, così vi potete sentire tutte le tracce. Adesso ci sentiamo due tracce scelte da Sebby, da Swan, selezionate da lui. Le sentiamo e poi andiamo verso la chiusura della puntata. Grazie ancora ai Swan, veramente un onore, auguri per i 40 anni, altri 140 almeno, come si dice.
Grazie, grazie.
Nuvole di skunk, nuvole di skunk, nuvole di skunk, e fa morvento che muoio. È come l'onda che si sfragne, scrause in casa, mosse piagne, e siamo stanchi di sentire le vostre lagne, paga pegno scemo. Guarda quanti semo, e te la canti come se fossi a Sanremo. Stai di profilo, come Cleopatra, girano entro cheese, girano Sinatra, bada. A una certa fa la svelta per davvero, gusto dolce senza colla, si lo stai girando in nero. Oh, oh, che fenomeno, quanto stonano, muri crollano, trombe di Jericho suonano, manna. Senti sopra il ritmo chi se la comanna, e l'aria è piena come quando andava a Ruanna. Nuvole di skunk, nuvole di skunk, nuvole di skunk, e fa un vento che mo piove.
Just toss that ham in the frying pan. I stand it burn like the sun of sand. Don't make me wreck shit. Hectic, next to the chain. Got me going like General Electric. And the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. It. Don't try it, I jack your ass like a looter in a riot. My chick's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a dulo like me. Don't just tell us cause you can't outright me. That style, wicked, wow. Face nigga never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. Try to snatch my crop. These things wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raid my head. And I'm out in the night to scan. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet green, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Insane in the membrane.
The membrane.
Insane in the membrane.
Wow, questo era il remix di Insane in the Brain dei Cypress Hill di Ice One. Prima ancora abbiamo sentito Nuvole di Skunk. Tra l'altro abbiamo ancora qua il maestro Ice One, quindi ne approfitto per fargli un'ultima domanda. Volevo sapere un po' l'origine di Nuvole di Skunk, se me la vuoi dire. Da dove nasce la canzone, l'ispirazione, se c'è un aneddoto.
Ma stavo ascoltando una canzone di Mina che diceva fumo blu una nuvola è dentro tu. Allora, siccome il fumo blu, vabbè, mi aveva incuriosito, niente, mi è venuto in mente di fare un pezzo con un ritornello semplice. Poi l'idea è diventata il fatto che volevo metterci dentro tutte le frasi quantomeno della mia infanzia stradale legate a questo fenomeno, per cui gira un cheese, cioè, era tipo gira una canna, stai di profilo, che ne so, stanno arrivando le guardie, per cui c'erano tante frasi che ma che mangia dal pollo, che esatto, quando non passi, e boh, un sacco d'altre che stanno tutte dentro il testo proprio, per cui erano così, insomma, questa era l'ispirazione, l'idea era quella di infilarci dentro tutte le frasi classiche.
Vabbè, ti è venuta molto bene, tra l'altro in un album pazzesco. Ti voglio fare un'altra domanda, perché al volo proprio, ma perché nei tuoi album che hai caricato la trilogia di Beat, hai tutti delle nomi delle tracce molto particolari, anche molto divertenti. Da dove ti è venuta l'ispirazione, la fantasia? Uno che mi fa molto ridere è Smoking Pepperoni, ma ce ne sono tanti altri.
Ma quello è, vabbè, un po' la mia malattia per i fumetti, nel senso che ogni pezzo era un po'
la Marvel
tipo...
arriva,
esatto, cioè quella la Marvel arriva a Ostia, per cui ci sono tutti i supereroi di zona, il licantropo da Cilia, che ne so, l'uomo rana di Vidinia, e così. Sono tutti deliri tremendi.
Posso chiederti se la cannabis ha influito in parte nella creazione di questi fantastici nomi, se si può dire?
Ma guarda, dico di sì, ma così di default, perché non me lo ricordo. Erano pezzi che avevo fatto tra il 92 e il 95, per cui io ho ripreso solo quello che c'era scritto sui dischetti. Non so come stavo, cioè usavo i floppy disk, pensa chi ero, capito? Quando ci ripenso, cioè non ci vorrei mai ritornare indietro a quella tecnologia povera. Cioè adesso è tutto più veloce, poi qualunque idea la puoi mettere giù subito, capito? È un'altra storia.
Beh, diciamo l'aiuto della tecnologia è stato importante. C'è ancora tanti DJ, anche producer, che usano tecnologie anche di vecchia scuola, diciamo, anche adesso.
Ma sì, ma se come c'è chi fa il tiro con l'arco, è uguale, cioè, va benissimo. Chi, che ne so, suona la cornamusa, è da paura.
Sì, noi ribadiamo qua a Salsa Verde che per noi ognuno può fare più o meno quello che vuole, diciamo, andiamo per la libertà da queste parti. E allora, ringraziamo veramente Sebi per essere stato qua, questa volta veramente, è stato un grandissimo onore. Quindi grazie ancora.
Grazie a Salsa Verde e a tutti quanti.
Vi ricordiamo un po' dei prossimi appuntamenti. Nelle prossime due puntate, 11 maggio, avremo Ardente Records, quindi etichetta discografica di Roma. Ci saranno Sorcio e Pizziro e forse un ospite a sorpresa. E il 18 maggio avremo Michael Exidas di Exodus Grow Shop, un grow shop storico di Roma, che ci aiuterà anche a ripercorrere la storia proibizionista dal punto di vista della vendita, poi degli articoli correlati alla cannabis, oltre che proprio alla cannabis a Roma e in Italia. Bless, quindi questo era Salsa Verde, Giulio dalla Green Monkey Family, e ci sentiamo presto, ci sentiamo un po' di musica in chiusura, alla prossima puntata.
Seedless, seedless, that's the only weed I smoke. When I'm smoking my weed, I don't wanna see no seed. I just wanna see the green, green leaves. I found my stunner from black holes, it's sound, and I burn me ganja pipe. Babylon, come and tell me that's not right. So I burn it and pass it on the right. And then I'm coming and then look on Danny Dread. Them said, ain't that a dreadlock, so where you come from? Well, they must have two stick of sensei under your thumb. I said, no, officer, Lord, you must be mad. He only smokes cigarettes and strictly shag. Oh, no, see, no. All over me, Babylon, just all over me. All over me, Babylon, just all over me. They don't play with me, they take my sensei. All over me, Babylon, just all over me. Oh no, ooh-wee. I don't need no cocaine to mess up my brain. I needed the real thing. Don't give me no crack, you keep that take back, that me no wanna crack. Don't give me no crack, you keep that take back, that me no wanna crack. Don't give me no crack, you keep that take back, that me no wanna crack. Oh no, see, no, ooh-wee, yeah. Hey Babylon, you don't like ganja man, but we bring the foreign currency on this island. Ooh, yeah. Hey Babylon, you don't like ganja man, but till we stop the unemployment on this island. Oh no, see, no, ooh yeah. And I'm a sense of me, oh no me, oh like it. And I'm a sense of me, oh no me, ooh yeah. And I'm a sense of me, oh no me, sense of yo, see, yo. Stand up on black roses, sound and burn me ganja pipe. Babylon, come and tell me that's not right. Some burn it and pass it on the right. And then I'm coming and them look and then it dread. Them said ain't not the dreadlocks of the way you come from. Well, you must have two stick of sensei under your tongue. I said no officer Lord, you must be mad. He only smokes cigarettes and strictly shag. Oh no, see no. Under my sense of me, under me, wanna like it? Under my sense of me, under my sense of me, under my sense of me, under my sense of yo, see yo, ooh-wee. I don't need no cocaine to mess up my brain, and need to do real thing. Don't give me no crack, you keep the take back that we don't wanna crack. Don't give me no crack, you keep that take back that we don't wanna crack. Oh no. I found my star from Black Rose's stone and I burn me ganja pipe. Babylon come and tell me that's not right. So I burn it and pass it on the right. And then I'm coming and them look and down in dread. Them said I ain't not the dreadlocks so the way you come from. Well you must have two stick of sensei under your tongue. I said no officer Lord you must be mad. Well he only smoke cigarettes and strictly shag. Oh no, see no.